Laser.
Poco meno della metà degli schiavi forniti ai mercanti europei dell'Africa occidentale sembra fossero originari delle comunità che li vendevano. Questi possono essere denominati in generale gli sfortunati di queste comunità. Uomini e donne che erano stati banditi dallo stretto sistema di interdipendenza costituito dalla famiglia allargata, che avevano offeso persone di posizione sociale elevata e potenti, o che semplicemente non avevano parenti o amici influenti a impedire che fossero rapiti e venduti. Inoltre facevano parte di questa categoria coloro che erano stati dichiarati colpevoli di crimini, di adulterio o di stregoneria, i debitori e coloro che erano già stati venduti o dati in pegno a un creditore a pagamento di un debito, e ancora uomini e donne che avevano qualche difetto fisico o mentale. Il resto degli schiavi era stato sottratto ad altre comunità con la forza, qualche volta per mezzo di scorrerie organizzate specificamente a tale scopo, anche se più comunemente si trattava di prigionieri di guerra. Tutte queste persone potevano essere rese schiave da chi le aveva prese prigioniere, comperate o condannate. Potevano essere giustiziate, se erano criminali o prigionieri di guerra, oppure utilizzate come sacrifici umani nei culti degli antenati o della terra, oppure ancora essere offerte in vendita ad altri africani o agli europei che volevano acquistare degli schiavi.
Lo storico britannico John Fage, nella sua Storia dell'Africa, evidenzia come si diventa schiavi. Siamo abituati a considerare la prospettiva della schiavitù da un punto di vista occidentale e tendiamo a dimenticare o a sottovalutare invece il punto di partenza, che organizzava e perché i flussi di schiavi da alcune regioni dell'Africa verso altri continenti. La professoressa Karin Pallaver è associata di Storia dell'Africa al Dipartimento Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna e presidente dell'Associazione Italiana di Studi Africani. Professoressa, abbiamo letto che erano definiti tra virgolette sfortunati. La vendita di esseri umani ai trafficanti occidentali era organizzata da leader locali. Perché e come funzionava?
Certamente questo è un punto importantissimo per comprendere il funzionamento della schiavitù e della tratta atlantica, perché è fondamentale partire dalla constatazione che i commercianti europei di schiavi non andavano nell'interno, nelle regioni dell'interno dell'Africa a prendersi le schiavi. Loro rimanevano nei forti situati lungo le coste dell'Africa occidentale o centrale e lì ricevevano gli schiavi che gli venivano portati dai commercianti di schiavi africani. Perché gli europei non andavano nell'interno? Principalmente perché esistevano degli ostacoli che erano rappresentati soprattutto dalle malattie tropicali, alle quali gli europei non sopravvivevano. Sarà solo nella seconda metà del XIX secolo che gli europei raggiungono uno sviluppo scientifico e medico tale che gli permette ad esempio di avere degli strumenti per resistere alla malaria, che è la principale causa della mortalità degli europei in Africa. Quindi gli europei stanno sulle coste, gli schiavi li vengono portati dall'interno. I commercianti africani che portano questi schiavi li acquistano dai grandi regni e stati africani che si sviluppano anche in seguito al sviluppo della tratta atlantica. Possiamo certamente dire che una delle conseguenze politiche più significative dello sviluppo della tratta atlantica è certamente la nascita o il rafforzamento di regni e stati africani che basano il loro potere politico ed economico sul commercio degli schiavi, a spese sicuramente di stati più piccoli e deboli che divengono vittime delle razzie e del commercio degli schiavi. Quindi sono stati che nascono e che nel corso del periodo che riguarda la tratta atlantica, quindi appunto a partire dal XVI secolo e fino al XIX secolo, sono fortemente militarizzati, che dispongono di armi da fuoco che importano anche grazie al commercio degli schiavi. Quindi questo porta a un fortissimo incremento dei livelli di violenza in Africa occidentale e centrale e all'uso della guerra come strumento per catturare gli schiavi, anche se poi molto spesso gli schiavi sono catturati come effetto collaterale dell'espansione territoriale di nuovi stati. Importante sottolineare sì questo elemento degli sfortunati, ma con lo sviluppo della tratta atlantica e l'espansione incredibile della domanda di schiavi, gli schiavi non vengono catturati all'interno delle società che poi commercializzano questi schiavi, altrimenti queste società sarebbero state interamente distrutte dal commercio degli schiavi, vengono acquisiti, razziati all'esterno e poi commercializzati.
Lei ha accennato a regni e stati africani. Osservando una cartina dell'Africa, dove collochiamo la realtà della schiavitù? Era un fenomeno diffuso in tutto il continente o solo circoscritto ad alcune realtà?
Questa è una domanda sicuramente molto pertinente, soprattutto perché quando si parla di Africa si tende molto spesso a fare delle generalizzazioni, no? E a parlare del continente africano come fosse un paese, no? In realtà l'Africa è un continente oggi composto da 55 nazioni, se consideriamo anche il Sahara occidentale, che è un caso che rimane sospeso. Quindi necessariamente dobbiamo fare delle distinzioni per comprendere come era la schiavitù prima dello sviluppo della tratta atlantica e se la schiavitù fosse effettivamente così diffusa nel continente. Sicuramente quello che possiamo dire è che la schiavitù è un'istituzione che esiste in gran parte dell'Africa subsahariana, ma che ha delle caratteristiche diverse a seconda delle società o delle aree del continente che andiamo ad analizzare. Esistono forme diversissime di schiavitù e di tratta che esulano dalla tratta atlantica. Sono ad esempio il commercio transahariano di schiavi attraverso le vie carovaniere del Sahara che si sviluppa tra il IX e il XIX secolo e che vede la commercializzazione di schiavi africani, soprattutto donne, che vengono acquistate in Africa occidentale e trasportate appunto attraverso il Sahara in Nord Africa, dove queste schiave vengono impiegate come domestiche o come concubine, soprattutto nelle zone urbane del Nord Africa. E questo si basa su una motivazione molto semplice, cioè che i musulmani non schiavizzano altri musulmani. Quindi i commercianti musulmani del Nord Africa vanno a cercare gli schiavi in aree che non sono ancora islamizzate. O pensiamo alla tratta dell'Africa orientale, che vede l'esportazione di schiavi dell'Africa orientale attraverso l'Oceano Indiano già a partire dal IX secolo.
Queste sono le tratte che conosciamo, quelle anche più studiate. Si parla di almeno 12 milioni di schiavi oltre l'Atlantico e 17 milioni nella tratta araba. Ma i flussi di schiavi erano destinati solo alle potenze occidentali?
A queste tratte di lunga distanza dobbiamo aggiungere quella che è la schiavitù interna africana, che, come dicevo, è un'istituzione che caratterizza quasi tutto il continente africano, ma che è diversa sotto molti aspetti rispetto a quella atlantica, in particolare per quanto riguarda la condizione dello schiavo. Lo schiavo nelle piantagioni dei Caraibi, lo schiavo nelle piantagioni delle Americhe, è uno schiavo che è caratterizzato da quella che viene definita la morte sociale. Lo schiavo è interamente proprietà del padrone, le sue relazioni sociali sono proprietà del padrone, i suoi figli sono proprietà del padrone, i suoi figli nascono schiavi e rimangono schiavi. La schiavitù africana invece è caratterizzata, anche qui ovviamente questa è una generalizzazione perché poi abbiamo forme di schiavitù anche in Africa che sono simili a quelle delle piantagioni, però diciamo che in linea generale gli schiavi africani sono caratterizzati da una maggiore possibilità di assimilazione all'interno delle società che li acquisiscono. Non necessariamente ad esempio i loro figli sono schiavi, nel giro di 2 o 3 generazioni molto spesso questi schiavi vengono assimilati appunto all'interno delle società all'interno delle quali giungono come esterni, come outsider. E poi esistono diverse forme di schiavitù, ad esempio quelle più note sono quelle che nella letteratura in lingua inglese vengono definite pawnship e clientship. Pawnship è quando una persona viene data come pawn, come pegno a un'altra e quindi perde la sua libertà per un periodo, viene data come pegno ad esempio in garanzia di un prestito e quindi durante questo periodo questa persona lavora gratuitamente per un proprietario, una volta che il prestito è stato ripagato questa persona viene restituita. O quella che è anche questa diffusissima in Africa che viene appunto definita clientship, che è una sottomissione volontaria, una rinuncia alla propria libertà volontaria. Io mi sottometto in un periodo di difficoltà, che può essere una carestia, che può essere una guerra, che può essere un periodo di difficoltà economica per la mia famiglia, sottometto me o la mia famiglia, i miei figli, alla protezione di una persona benestante, alla quale do il mio lavoro gratuitamente e la quale in cambio mi dà protezione e mi dà vitto, alloggio, e in cambio della rinuncia alla libertà, in questo caso si assimila questa forma alla schiavitù, ottengo però quella che è la protezione. Quindi sono tante le motivazioni che portano alla riduzione di una persona in schiavitù, come dice John Fage nel brano che è stato letto in apertura. Le motivazioni sono diverse, sono accuse di stregoneria, sono punizioni per crimini di varia natura, sono appunto le guerre, ma sono anche situazioni nelle quali il singolo o una famiglia ha bisogno di protezione, quindi rinuncia alla propria libertà e si sottopone, diciamo, a un regime molto spesso temporaneo di schiavitù.
Gli studi su come i leader delle comunità africane abbiano organizzato scelta e consegna ai trafficanti occidentali delle persone destinate a diventare schiavi, gli studi, dicevo, hanno suscitato un interessante dibattito anche nell'Università dell'Africa Occidentale. Uno dei responsabili delle ricerche, il professor Ibrahim Atiyoub, ha appena concluso la propria esperienza come rettore dell'Università Sheikh Anta Diop di Dakar, in Senegal, e ha declinato l'invito a illustrare i risultati del suo lavoro. Ma come questa fase storica viene insegnata nelle scuole primarie e secondarie nei territori un tempo punto di partenza della tratta degli schiavi? Il professor Issa Cissé è responsabile dei progetti dei testi di studio di storia nelle scuole del Burkina Faso.
L'enseignement de l'esclavage figure en bonne...
L'insegnamento della schiavitù si trova nella scuola dell'obbligo, nei licei e all'università. Vengono affrontati alcuni aspetti, anche perché le intenzioni delle autorità nazionali sono quelle di sottolineare, attraverso la scolarizzazione, tutti gli aspetti che possono contribuire a formare la nazione. Ci sono state numerose riforme dei programmi negli anni scorsi, programmi che comprendono anche lo studio della schiavitù e della tratta degli schiavi. Nella scuola primaria, ad esempio, gli studenti affrontano il ruolo che ha avuto l'Africa e il commercio triangolare, sia l'attività delle nazioni europee, sia i punti di arrivo in America. Poniamo l'accento sugli aspetti umani, come veniva effettuata, ad esempio, la traversata dell'oceano e le condizioni di impiego della manodopera. A seconda delle classi, questi temi sono studiati in modo più approfondito, soprattutto il ruolo che ebbe l'Africa, senza dimenticare la tratta orientale, quella verso l'Asia e i paesi arabi, sebbene non abbia nel programma lo stesso spazio della tratta atlantica. Nelle scuole superiori il tema viene invece affrontato da una prospettiva globale, quindi il ruolo dell'Europa in Africa. Da storico e formatore dei professori, secondo me bisognerebbe insistere di più sulle condizioni che hanno contribuito a rendere gli abitanti dell'Africa ciò che sono oggi, sia al commercio di schiavi sia al successivo periodo coloniale, l'utilizzo delle ricchezze di questo continente. All'università vengono anche studiate le guerre che si sono combattute per sostenere il commercio degli schiavi e alle conseguenze, ovvero il periodo coloniale e tutte le realtà legate alla dominazione e allo sfruttamento.
Lo studio della schiavitù e delle sue conseguenze, illustrate dal responsabile dei progetti dei testi di studio di storia nelle scuole del Burkina Faso, il professor Issa Cissé. Professoressa Pallaver, perché dal punto di vista macroeconomico era particolarmente stimolante e redditizia per i regnanti e i leader locali avere una parte attiva nella schiavitù?
Allora, diciamo che gli schiavi ovviamente sono una merce che nel corso del periodo della tratta atlantica continua ad aumentare il suo valore. Il prezzo degli schiavi aumenta nel periodo della tratta atlantica e già questo di per sé rende il commercio degli schiavi particolarmente lucrativo, perché ovviamente aumenta la domanda, quindi c'è un'espansione della richiesta di schiavi, aumenta il prezzo e quindi questo porta ovviamente anche a un'espansione delle razzie, e questo si collega a quel processo che dicevamo all'inizio della espansione degli stati e regni africani che basano la loro ricchezza appunto sulla commercializzazione degli schiavi. Cosa ottengono i commercianti africani, gli stati africani in cambio degli schiavi? Principalmente merci di importazione di varia natura che gli europei importano in Africa e scambiano con gli schiavi. E sono merci che sono ad esempio tessuti di importazione, sono perline di vetro, in gran parte prodotte a Venezia, metalli, famosissimi sono quelli che si chiamavano manillas, che erano dei bracciali di ottone, che erano prodotti in Gran Bretagna e impiegati in Africa occidentale, e forse la valuta più richiesta, la merce più richiesta dai commercianti africani di schiavi in Africa occidentale sono le conchiglie cauri, che sono delle piccole conchiglie della dimensione dell'unghia di un pollice, per dare un'idea, che venivano importate dagli europei principalmente dalle isole Maldive nell'Oceano Indiano e che erano già impiegate come valuta dalle società dell'Africa occidentale, in particolare dall'impero del Mali a Timbuktu, già prima dello sviluppo della tratta atlantica. Quindi quello che succede con l'espansione della tratta atlantica è che aumenta la domanda di queste merci di importazione e aumenta la quantità di merci di importazione di cui dispongono i commercianti di schiavi. Queste merci vengono accumulate, diventano una ricchezza che viene accumulata dai commercianti di schiavi, dai leader politici africani, dai regnanti africani, che poi vengono redistribuiti tra popolazione, tra quelli che sono i followers di questi leader politici. Questo permette di cementare alleanze, di cementare rapporti con i propri sottoposti e di accrescere il prestigio di questi leader politici attraverso il dono di queste merci. Merci che dagli europei al tempo venivano considerate come paccottiglia, no? Merci che rispetto agli schiavi o rispetto all'oro, l'avorio che gli africani vendevano in cambio di queste merci, erano merci che non avevano nessun valore. In realtà, una volta che queste merci di importazione entravano nei circuiti economici africani, queste venivano impiegate come monete nei mercati per acquistare generi alimentari, per pagare le tasse, per pagare la ricchezza della sposa, per fare sacrifici o doni all'interno dei templi. Quindi diciamo avevano un vero e proprio impiego come monete, un po' come potrebbero essere le nostre monete oggi o le banconote, che in realtà sono pezzi di carta ma hanno un valore, no, nell'acquisto delle merci.
Qual è allora sul lungo periodo l'impatto che l'importazione di queste merci ha sulle economie africane?
C'è effettivamente un periodo di crescita economica durante la tratta atlantica che poi diciamo produce ricchezza che si mantiene nel corso del tempo oppure no. Ecco, recentemente uno storico africanista britannico, Toby Green, in un libro molto bello che si chiama A Fistful of Shells, un pugno di conchiglie, ha sostenuto come in realtà ci sia effettivamente un guadagno nel momento in cui queste merci vengono importate e impiegate da questi leader politici, da questi commercianti, ma in realtà sono merci che poi, a differenza di quelle che vengono esportate dal continente, non mantengono il loro valore nel corso del tempo. L'oro che viene esportato o il lavoro degli schiavi africani che viene esportato attraverso l'Atlantico produce ricchezza che poi porta a un'accumulazione che perdura nel corso del tempo. Lo stesso invece non si può dire per le conchiglie cauri. Quando arrivano gli inglesi e i francesi, da un giorno all'altro tolgono il valore monetario, demonetizzano queste conchiglie, i tessuti si distruggono nel corso del tempo. Quindi sebbene ci sia una espansione, un rafforzamento politico ed economico di chi partecipa alla tratta atlantica nel periodo della tratta, non è una ricchezza che viene mantenuta nel tempo e in effetti studi recenti di diversi storici economici che hanno avuto molta risonanza, tra cui ad esempio Nathan Nunn, storico di Harvard, che ha dimostrato attraverso modelli economici come le aree dell'Africa occidentale, dell'Africa centrale che hanno state maggiormente coinvolte dalla tratta atlantica sono quelle che oggi nel continente hanno i più elevati livelli di povertà. Quindi ha stabilito questo legame tra povertà e partecipazione alla tratta atlantica.
Quindi le conseguenze di quel periodo storico si ritrovano ancora oggi in alcune realtà africane. A un certo punto le nazioni europee interrompono in modo graduale questo flusso di schiavi. Perché la maggiore presenza di manodopera nei territori di origine non porta a una maggiore ricchezza allora? Non si assiste ad un rilancio economico dei territori e questo porterà gli europei a intervenire in modo differente con il colonialismo.
Anche questa domanda è molto interessante perché per molti versi l'abolizione della tratta degli schiavi e poi della schiavitù da parte degli europei prepara il terreno o comunque pone in essere una situazione e una serie di relazioni economiche tra Europa ed Africa che poi porteranno alla colonizzazione. Ovviamente anche qui è necessario fare delle distinzioni, nel senso che ci sono degli stati che avevano fondato il proprio potere politico e la propria ricchezza sul commercio degli schiavi e che una volta che la tratta viene abolita, come diceva appunto lei, è un processo graduale, però ecco nel 1807 la Gran Bretagna abolisce la tratta degli schiavi e mette le navi della Royal Navy a pattugliare il Golfo di Guinea per evitare che l'esportazione di schiavi attraverso l'Atlantico continuasse. Quindi alcuni stati collassano e quindi perdono potere economico e politico. Altri invece conoscono un nuovo sviluppo perché convertono le loro attività da quelle legate a quello che ormai era diventato un commercio illegittimo, che era quello degli schiavi, a un commercio legittimo, cioè l'esportazione di prodotti richiesti dagli europei. In particolare l'olio di palma, che è il prodotto che in Africa occidentale che va a sostituire gli schiavi. E olio di palma che era necessario a produrre oli industriali che poi andavano ad oliare i macchinari che erano alla base della rivoluzione industriale in Europa. Ci sono dei tentativi da parte di alcuni sovrani africani di agire anche per vie diplomatiche per chiedere che il commercio di schiavi continuasse, perché era proprio sul commercio di schiavi che si basava il loro potere politico. Quello che è però importante sottolineare per capire questo passaggio, no, dal commercio illegittimo al commercio legittimo, è che l'abolizione della tratta degli schiavi e della schiavitù da parte dei paesi europei non porta alla fine della schiavitù in Africa, ma anzi porta ad un aumento dell'impiego degli schiavi.
Gli schiavi non vengono dunque più venduti agli europei, ma sono impiegati nella produzione agricola. Non cambia lo status dello schiavo, ma solo il modello economico allora.
Il lavoro salariato non esiste in Africa, se non con pochissime eccezioni, prima della colonizzazione europea. Per quindi produrre le merci che erano richieste dagli europei, appunto ad esempio l'olio di palma o le arachidi, le società africane impiegano degli schiavi. Schiavi che non vengono più venduti agli europei, ma vengono impiegati localmente nella produzione di prodotti agricoli che poi vengono venduti agli europei. Ecco, quello che vediamo di nuovo nella transizione dal commercio illegittimo al commercio legittimo è una trasformazione dei rapporti economici tra europei ed africani. Gli europei a questo punto devono necessariamente, affinché il commercio ad esempio dell'olio di palma o degli arachidi sia produttivo, devono necessariamente superare quell'intermediazione costosa dei commercianti africani che durante i secoli della tratta aveva permesso loro di acquistare gli schiavi sulla costa. Gli schiavi avevano, abbiamo detto, un prezzo elevato, erano una merce particolarmente lucrativa per gli europei. Lo stesso non sono i prodotti agricoli, hanno un prezzo ovviamente molto inferiore rispetto a quello degli schiavi. Quindi gli europei vogliono accedere direttamente alla fonte di questi prodotti e per farlo c'è bisogno di un controllo non solo commerciale, c'è bisogno di un controllo territoriale, di un controllo politico, che in questo periodo storico rispetto ai secoli in cui si sviluppa la tratta, diviene sempre più possibile, perché gli europei nel corso dell'Ottocento esplorano il continente africano, cominciano a conoscerlo da un punto di vista geografico, hanno nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, il chinino ad esempio, che serve come profilassi per la malaria, viene scoperto nella seconda metà del XIX secolo, o comunque il suo impiego in Africa viene testato nella seconda metà del XIX secolo. Viene scoperto e impiegato in Africa occidentale il battello a vapore, ma soprattutto l'Europa nel corso del XIX secolo ha uno sviluppo della tecnologia militare che la porta ad essere superiore da un punto di vista militare alle società africane, a quei regni, a quegli stati con i quali aveva commerciato nel corso dei secoli della tratta atlantica, e quindi questo rende non solo possibile ma per molti versi anche facile l'occupazione territoriale, quindi il superamento di quell'intermediazione dei commercianti o comunque degli stati e regni africani per ottenere i prodotti di esportazione. Quindi da un punto di vista economico sicuramente c'è questa preparazione del terreno per la colonizzazione, e questo avviene anche da un punto di vista, se vogliamo, intellettuale, perché c'è questo passaggio repentino dagli europei che erano stati gli schiavisti durante tutto il periodo della tratta atlantica. Dopo l'abolizione gli europei diventano gli abolizionisti, quelli che sono contro la schiavitù, e gli africani vengono invece accusati di essere coloro che continuano, perpetuano la schiavitù, e quindi gli europei si auto-insinniscono di questa missione civilizzatrice che è alla base della colonizzazione, andare in Africa e abolire la schiavitù. E quindi, diciamo, per molti versi l'abolizione prepara il terreno a quella che è la colonizzazione del continente africano da parte degli europei. Durante il periodo coloniale la schiavitù, nonostante fosse stata abolita nella prima parte dell'Ottocento da tutti i paesi europei, la schiavitù continuerà ad essere tollerata nelle colonie africane amministrate dagli europei. Pensiamo addirittura che in Africa orientale, colonizzata dai tedeschi, i tedeschi tassavano la compravendita di schiavi, perché l'unico modo per impiegare manodopera, per avere lavoratori per gli europei che avevano colonizzato l'Africa, era quella di continuare ad impiegare gli schiavi. Quindi un paradosso all'interno di questa missione civilizzatrice, che era più una giustificazione che non un vero e proprio intento.